20 e 30 minuti primi, precisi precisi, siamo qui per una trasmissione straordinaria, diciamo così, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lascio subito la parola a un compagno che ci fa compagnia stasera, che ci presenterà la trasmissione, che ci farà, avverrà per la prossima ora più o meno, e prego, ti lascio la parola.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono del gruppo anarchico Carlo Cafiero, della Federazione Anarchica di Roma. Stiamo per fare una trasmissione sull'anniversario di Piazza Fontana, la strage di Stato che 42 anni fa ha insanguinato l'Italia e per cui gli anarchici vennero arrestati e perseguitati. Tra pochi minuti cominciamo la trasmissione, intanto mettiamo una canzone.
State esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Sentiamo da Milano le ultime notizie.
Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fermata hanno letteralmente sconvolto. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano che è a pochi passi da qui. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e
del Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del palazzo della questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Giuseppe Pinelli lascia la moglie e due figli in tenera età. Ecco, questo è il palazzo della questura di Milano, questo è il cortile dove si svolta la tragedia. Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Patrimonio Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.
La sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, e ad un tratto il Pinelli cascò. Signor questore, io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, che il tuo amico Valfreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, e il suo complice certo sei tu. Impossibile, grida il Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Altre bombe saranno gettate per frenare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Siamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, 4 piani son duri da fare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, ad un tratto il Pinelli cascò.
sorriso per Pieri un compagno, non importa se era innocente, era anarchico e questo ci basta, disse Guida il feroce questo. E una bara e 3000 i compagni, stringevamo le nere bandiere, in quel giorno lo abbiamo giurato, non finisce di certo così. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi, per Valpreda, Pinelli e noi tutti, c'è soltanto una cosa da fare. Calabresi e tu Guida il fascista, state attenti che gli anni son lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Calabresi e tu Guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato, l'anarchia non avete fermato, la vendetta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiere apra un po' la finestra e ad un tratto il Pinelli cascò.
Cominciamo questa trasmissione per ricordare e per cominciamo questa trasmissione per ricordare il 42esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. Non è soltanto un problema di celebrazioni di anniversari, quello che ci spinge a raccontare una storia, ma un problema di conservazione della memoria storica. Tanto più importante quando poi rivediamo, ripercorrere nelle battaglie, nella repressione d'oggi, le stesse battaglie e la stessa repressione che abbiamo scontato e subito ieri e che abbiamo combattuto come battaglie. Oggi derubano i lavoratori di quelle che sono le conquiste ottenute attraverso anni di lotte, un anno in particolare, l'autunno caldo del 69, quello in cui i lavoratori in un'Italia che usciva da anni di boom economico hanno ottenuto attraverso scioperi, mobilitazioni, mettendo paura ai padroni. Per quella paura si sono attivati i padroni e non riuscendo a fare quello che oggi stanno facendo, riconquistando a loro volta tutte quelle vittorie sociali, il pensionamento, il diritto ad avere un'esistenza dignitosa, il diritto ad avere un salario dignitoso e una pensione dignitosa, hanno cercato all'epoca di fermarle con le bombe di Piazza Fontana, oggi lo fanno in assenza di opposizione in Italia con metodi molto più subdoli. inventandosi l'emergenza economica, in realtà un'opposizione sta riproponendosi in Italia, l'opposizione che si è espressa in piazza negli ultimi mesi e l'opposizione che si vede nelle piazze e nei quartieri. Il ricordare la memoria storica di quello che è stato un tentativo di repressione di una forte opposizione sociale che si creò in quegli anni serve a impedire che questi meccanismi si riperpetuino. La strage di Piazza Fontana arrivò al culmine dell'autunno caldo, quando in tutte le fabbriche d'Italia si combatterono attraverso scioperi, attraverso lotte e battaglie di libertà e di dignità per i lavoratori, così come nell'anno precedente, nel mitico 1968, c'era stata prima che una rivolta studentesca e giovanile, dei giovani che fino a quel momento non avevano avuto voce in Italia, una battaglia culturale, una rivolta culturale di chi non voleva essere schiavo e assoggettato a una mentalità di un'Italia bigotta e governata dal clero e dal Vaticano che ancora oggi dettano legge in questo paese, si vede sul fatto che non paghino l'ICI e nessun tipo di tasse. Oggi come ieri abbiamo gli stessi tipi di problemi. Raccontiamo la storia degli ieri, di questa bomba, di questa repressione feroce che si scatenò contro gli anarchici proprio per evitare che queste cose si ripetano oggi. Oggi è interesse del potere e dei potenti annegare la memoria storica, far dimenticare quel ciclo di lotte, quel ciclo di repressione per poterlo riproporre tale e quale, le montature, la creazione del mostro contro cui inveire. E la creazione dell'odio nei confronti di una persona che è quella che fu, secondo un perfetto stile orwelliano raccontato nel libro 1984, scatenata contro Pietro Valpreda, ritenuto all'epoca il colpevole delle bombe. Procediamo per ordine. Le bombe di Piazza Fontana scoppiarono il 12 dicembre, noi chiamiamo normalmente la bomba di Piazza Fontana, in realtà nel 12 dicembre del 69 a Piazza Fontana, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, scoppiò una bomba che fece 17 morti e 88 feriti. Ma contemporaneamente le bombe in Italia in quel giorno ne scoppiarono 5. Un'altra a Milano, alla Scala, e altre 3 a Roma, 2 all'Altare della Patria, a Piazza Venezia, una sull'Altare della Patria e una al Museo del Risorgimento, fece 4 feriti, e una alla BNL, alla Banca Nazionale del Lavoro, a Via Veneto, e fece 13 feriti. Questi 5 attentati avvennero in 53 minuti e di questi quasi subito furono accusati gli anarchici. Venne lanciata una campagna immediata, orchestrata dai giornali contro gli anarchici, di cui venne principalmente i compagni all'epoca vennero arrestati in massa. Ci furono nelle ore immediatamente successive alla strage retate soprattutto in ambienti anarchici, come se dovessero essere per forza gli anarchici colpevoli. Era evidentemente una cosa predeterminata. Andarono ad arrestare anche alcuni vecchi anarchici attivi nel biennio rosso. Ci fu una situazione a Roma e a Milano soprattutto, ma un po' in tutta Italia, di caccia all'anarchico e di repressione brutale. In questo contesto vennero arrestati, vennero incarcerati a Roma i compagni del gruppo anarchico 22 marzo e a Milano alcuni compagni, in particolare alcuni compagni del gruppo Ponte della Ghisolfa. Il gruppo 22 marzo a Roma aveva tra i propri militanti quel Pietro Valpreda che poi venne inquisito per la strage, ma vennero inquisiti anche tutti gli altri compagni del 22 marzo. Tra questi compagni vennero inquisiti per la strage, accusandoli degli attentati compiuti a Roma, Roberto Galgamelli, Enrico Di Cola, Emilio Borghese, Emilio Bagnoli, Roberto Mandere, che si fecero anni di galera, 3 anni di galera tutti, e che tra l'altro parleranno dopo domani sera, il 9 dicembre, a Zona Rischio, al Centro Sociale, a un'iniziativa che facciamo proprio in memoria di quello che è successo in quegli anni. Cercheremo di dare spazio ai protagonisti
di quegli eventi, proprio perché la memoria sia un filo continuo che racconta e che evita la ripetizione da parte dei movimenti di errori e di colpe che non sono state pagate da innocenti da parte dei compagni. Sulla vicenda, per tornare sulla vicenda Valpreda venne arrestato il 16, Valpreda venne arrestato il 16 insieme agli altri compagni. Dovremmo avere in linea Roberto Gargamelli. Ciao Roberto.
Pronto?
Si sente? Oui? Ciao Roberto.
Sì, ciao Francesco, ciao a tutti.
Ci sono dei problemi tecnici sul passaggio di...
Sì, riprendiamo un attimo a rifare la chiamata.
Sì.
Mi senti?
Intanto dicevo, Roberto, che è disponibile, è stato disponibile, è un compagno, è un militante politico tuttora, in questi 42 anni non si è fatto intimorire dal vestito di mostro che hanno provato a cucirgli addosso insieme al Valpreda e agli altri compagni. In una situazione del genere seguita a portare la propria testimonianza di quello che è successo, di come si sono trovati a dover pagare colpe non loro, a essere vittime soltanto dell'unica colpa che avevano dell'essere anarchici, l'essersi in quegli anni opposti con tutti gli altri compagni alla repressione montante. Se c'è Roberto in linea adesso, proviamo a passare la telefonata.
Eccomi.
Roberto, ci sei?
Io vi sento, mi sentite? Pronto?
Ah, perfetto.
Sì, pronto, un secondo solo.
Ciao Roberto.
Ciao a tutti. Ciao Francesco e a tutti quanti.
Cosa ricordi di quel 12 dicembre del 69?
I ricordi sono veramente una montagna, che ancora tuttora, dopo 42 anni, mi pesa sulle spalle. Il problema del... Tu hai fatto una buona introduzione perché hai ricordato una cosa importantissima. Quell'anno, a partire dal 68, all'inizio della contestazione, la rivolta culturale di cui hai parlato, e all'inizio del 69 questa si salda con la rivolta dei lavoratori. E ricordiamo i numeri in questo caso. 7 milioni di lavoratori erano in sciopero quell'anno. Per i contratti da rinnovare, per le gabbie salariali, le ricordate? Per lo statuto, per le pensioni, la scuola materna statale, la casa, la salute, i servizi. Non vi fischiano un po' le orecchie a tutti, perché sono le stesse cose per le quali si ritorna a lottare adesso, perché tra poco lo statuto ce lo stanno mettendo sotto i piedi. Oramai è saltato qualsiasi rapporto, la casa proprio non se ne parla più, perché addirittura ritornerà l'ICI, ritornano un sacco di tasse che si accumulano alle tasse continue che paghiamo su qualsiasi cosa, manca solo la tassa sull'aria, ma già ci stanno pensando.
A quella sull'acqua già ci hanno pensato.
Quella sull'acqua infatti già c'è, perché oramai fregandosene bellamente dei referendum e di tutta l'opinione pubblica assolutamente contraria, continua ad essere privatizzata, de fatto. E vabbè, ricordare quegli anni, ecco, le lotte che si facevano e che torneremo, spero, a fare, perché adesso vedo che si comincia a muovere abbastanza, cominciano a capire con tanta gente che quello che dicevamo 42 anni fa è tuttora attualissimo. E gli attentati del 69, poi ricordare un po' di numeri è importante, perché per creare quel clima, la strategia della tensione di cui si è parlato, in Italia a quell'epoca, nel corso del 69, furono fatti circa 160 attentati, parlo di attentati con feriti, il più grave in assoluto, quello che ha determinato la svolta da parte del potere per quanto riguardava la massacro totale di tutte le lotte che si stavano svolgendo, di tutte le iniziative da parte dei lavoratori, da parte degli studenti, da parte di tutta quella parte di popolo civile, insomma di gente che aveva un minimo aperto, stava cominciando ad aprire gli occhi, aveva un minimo di coscienza, prendendo coscienza soprattutto, acquisendola mano a mano, passo passo, accompagnati dai tanti ragazzi come noi dall'epoca, giovanissimi e tanti altri meno giovani che aiutavano, che ci davano la spinta, che ci davano la forza per appunto creare quel ciclo di lotte che servivano a far andare avanti, a crescere un movimento che era diventato enorme, era enorme a quell'epoca, e lo è stato per tantissimi anni. Gli attentati del 69 e tutte quelle bombe messe di matrice fascista per il 90% e passa, facevano parte di quella strategia della tensione, appunto, che serviva soltanto ad addebitare alla sinistra e agli anarchici in particolare, perché eravamo in prima linea per quanto riguardava le lotte all'interno dei quartieri. Qui a Roma il nostro gruppo era un piccolo gruppo anarchico, il 22 marzo, del quale si è parlato in tanti modi, anche in maniera sbagliata, anche con delle, purtroppo, ma per quegli anni diciamo che erano abbastanza normale vedere dei mostri fra di noi, i tanti compagni che ci hanno additato come anarcofascisti all'epoca e che poi immediatamente dopo si sono ricreduti, questo purtroppo è storia. Ma il nostro gruppetto lavorava, faceva un lavoro serio, un lavoro politico, erano un paio d'anni oramai che stavamo sulla piazza, dalle prime lotte nelle scuole. Io ero studente medio superiore, come Enrico Di Cola, come tanti altri, come Amerigo Mattozzi, come tanti compagni, Emilio Borghese, e venivamo appunto da quell'ambiente e facevamo un lavoro politico nelle scuole, portando avanti anche il discorso dell'unione delle lotte all'interno delle scuole con le lotte all'interno delle fabbriche, all'interno del mondo del lavoro, che sempre più veniva accogliendo e comprendendo quello che significava unire i due campi, le due anime di quelle rivolte, che era la cultura, il lavoro, il mondo del lavoro. E mai unione fu più redditizia per quegli anni, perché riuscimmo ad ottenere alla fine del 69, con la firma, riuscimmo a strappare veramente, nonostante abbiano tentato di tutto, appunto con le bombe del 25 aprile, con le bombe sui treni, con le bombe messe da in qualsiasi parte e addebitate sempre alla sinistra, nonostante questo riuscimmo ad ottenere insieme ai compagni lavoratori dell'epoca l'abbattimento delle gabbie salariali, lo statuto dei lavoratori, che
ricordiamo un attimo, Roberto, sì. Scusa, ricordiamo un attimo le gabbie salariali, che cosa erano. Le gabbie salariali è una proposta che adesso ha rifatto la Lega Nord,
appunto,
di differenziazione su base nazionale dei salari. C'erano i salari che al sud erano diversi a seconda delle aree geografiche,
certo,
cioè non c'era un salario in Italia unico, c'erano alcuni salari in alcune zone e altri in altre. Questo comportava una discriminazione tra lavoratori stessi, c'era un meccanismo di guerra tra poveri, di corsa al ribasso, per cui io vendo la mia manodopera a meno per cercare di favorire il lavoro. È uno dei meccanismi che ha riproposto adesso la Lega per creare una schiavitù legalizzata, dove tu hai delle aree, dove tu hai degli schiavi che di fatto ti lavorano per un tozzo di pane purché lavorino. E questa era la battaglia, una delle battaglie grosse che fu vinta nel 69.
Caputo, insieme a quella per la scuola materna statale, che non esisteva all'epoca, la scuola materna gestita dallo Stato, erano tutte private, era tutto accollato soltanto e sempre alle famiglie dei lavoratori e alla gente che continuava a pagare appunto sulle spalle quello che era lo sfruttamento assoluto. La casa, le vittorie sulla casa, le prime occupazioni fatte in quegli anni, ricordiamocele perché sono importanti, perché sono state vincenti e lo sono state per anni e fino ad oggi. La salute, i servizi, tutto quello che si è ottenuto in quegli anni è piano piano, e oggi purtroppo ce lo troviamo distrutto, ce lo troviamo un'altra volta rapinato. E questa è la cosa che proprio veramente fa incazzare di più chi quell'epoca ci ha vissuto e c'è stato su quelle lotte. Ritrovarsi di fronte sempre le stesse gli stessi personaggi, poi se andiamo a vedere in fondo, gli stessi, con la stessa arroganza, con la stessa strafottenza, con lo stesso tipo di linguaggio, che vogliono farci credere che abbiamo un debito con chi, con che cosa, chi è che ha un debito? E noi ne raccontano che fin dalla nascita noi avremmo un debito di circa 30.000 euro, ci raccontano da anni che queste palle veramente assurde, che il debito chi l'ha fatto, l'hanno fatto chi se l'è pappati i soldi nostri, i soldi che noi abbiamo guadagnato nel corso, io ho 60 anni oramai, ho 61 anni, e qualcosa mi sono guadagnato, sapete che cosa succede adesso? Che io andrò in pensione fra altri 2 anni. Mi scattano ancora altri 2 anni, oltre i 60, cioè,
sei anche fortunato, Roberto, perché un precario oggi deve sperare nella reincarnazione per pagare la pensione.
Una pensione non la vedrà mai, ce la vedrà per 3, cioè se sa, dovrà arrivare a 90 anni forse per vedere una pensione di 100 euro, fatti i calcoli. Ci rendiamo conto di quello che sta succedendo qua, ma veramente... cioè questo, quello che è successo adesso, senza passare come sono passati nel 69 attraverso una strategia della tensione, attraverso le bombe, attraverso l'assassinio della gente, adesso l'assassinio è istituzionalizzato, perché ti portano a morire praticamente senza raggiungere almeno la tranquillità e la pace di un riposo meritato.
Il ragionamento che stiamo...
è una cosa assurda.
Il ragionamento che stiamo facendo e il motivo per cui poi rilanciamo queste iniziative di memoria è il fatto che la repressione su queste cose è, anche se diversa, quella che caratterizza questi periodi storici di trasformazione. Così come l'urbanizzazione, le migrazioni interne, che erano state poi quelle che hanno determinato la rottura dell'autunno caldo, il fatto che i meridionali emigrati nelle fabbriche del nord soprattutto prendessero coscienza della propria condizione sfruttati e si ribellassero e si organizzassero, per cui dovessero giustificare attraverso la repressione, creando il mostro, creando l'emergenza, il fatto che alcune concessioni non gli dovessero essere fatte, e fa il paio con quello che stanno facendo oggi, creando i mostri, cercando l'emergenza. I mostri li creano adesso dal punto di vista sociale, un mostro l'immigrato. Diventa un mostro il precario che si incazza e rompe la vetrina. Quelli sono i nuovi mostri. Però la logica della repressione dei servizi segreti è sempre la stessa. I servizi segreti che erano dietro la strage di Piazza Fontana sono stati dietro tutte le stragi, tutta la strategia della tensione. Non c'è un processo per strage in Italia che non ha visto imputati alcuni dei servizi segreti. Il primo processo, quello che diciamo ha dato il via a tutta la strategia della tensione, la prima cosa è stata proprio Piazza Fontana. Tornando un attimo al passato, proprio per i collegamenti forti che ha con il presente, racconto una cosa, visto che parlavamo di economia. Il bilancio dei servizi segreti, delle spese non per il personale, non per le missioni all'estero e per i sistemi d'arma, dei servizi segreti in Italia è 2/3 del bilancio del Ministero della Difesa.
È
vero che lì ci passano le mazzette e le tangenti con cui questi pagano dai dittatorelli all'estero che gli servono per rimediargli i favorini, i traffici vari che fanno, al discorso delle mazzette interne, al discorso della macchina del fango, però è vero pure che la maggior parte di questi soldi vengono spesi per la repressione, il controllo interno e la creazione di queste campagne di emergenza. È la stessa identica situazione che c'era in quegli anni. Vuoi raccontarci un attimo come ti sei vissuta la carcerazione fino alla legge Valpreda? In Italia fu fatta una legge per far uscire Valpreda di galera, altrimenti Valpreda, innocente, si è fatto con un'accusa pesantissima di strage, con i giornali che chiedevano la pena di morte, si è fatto tre anni di, più di tre anni
noi
di galera.
Siamo fatti tutti tre anni di galera, eravamo in cinque in galera.
Sì, comunque, raccontaci un po' come te la sei vissuta.
Infatti è il problema grosso è questo, ricordare quegli anni è sempre pesantissimo, poi soprattutto in questo periodo che la ricorrenza è vicinissima. I tre anni di galera sono stati tremendi, soltanto ricordare i primi due mesi passati in cella di sicurezza, una cella di un metro per tre, e con un soffitto alto 9 metri, dove alla fine del soffitto c'era una lampadina da 10 watt, sempre accesa giorno e notte, e mezz'ora d'aria, lavarsi all'aria con la neve, era un periodo, quell'anno nevicò perfino, e uscì in mezz'ora all'aria e doversi lavare sotto la neve, perché non ci mandavano neanche non c'erano bagni o altre cose, buiolo e lavandina all'aperto. E ricordare quegli anni è un peso ancora enorme, sì. Enorme soprattutto per quelli che poi non ci sono più, e voglio ricordarlo Pietro Valpreda, voglio ricordare il mio compagno di quegli anni in cella, e voglio ricordare Pino Pinelli che non è mai troppo ricordato, perché si glissa sempre, si fanno questi incontri come da Napolitano fra le vedove, si fanno questi panegirici che servono soltanto a buttare sabbia negli occhi della gente, perché poi di fatto che cosa si fa? Ancora oggi c'è, non ci fosse una persona punita, ci fosse una persona che, un giudice che abbia decretato, che abbia detto, che abbia trovato in mezzo alle carte, ce ne sono migliaia di carte che strillano la morte di Pinelli, l'uccisione di Pinelli, l'assassinio di Pinelli, è scritto su quelle carte, ci fosse un giudice che si alza in piedi a dire è stata assassinata e questi sono gli assassini, i nomi ce l'abbiamo, sono scritti su quelle carte, sono cinque persone in quella camera, compreso Calabresi, che era responsabile di quelle cinque persone, quindi maggiormente responsabile, quindi chi andava indicato immediatamente, chi andava punito immediatamente, almeno formalmente, almeno a livello di democrazia, così chiamiamola. Niente, non c'è stato nessun tipo di riconoscimento da parte di questo Stato, che continua ad essere lo stesso Stato, peggiorato oggi, che ha permesso queste cose, che ha permesso che rimarressero impuniti tutti coloro che hanno fatto parte di quel programma, di quel progetto, di quell'insieme di persone facenti parte dello Stato stesso, quindi corpi dello Stato, non separati come qualcuno si è inventato, molto...
Come se ci fosse uno Stato buono e uno Stato cattivo.
Sì, appunto, non ci sono stati mai corpi separati o meno, lo Stato è sempre stato uno ed unico. La volontà di questo Stato è stata sempre quella di eliminare in tutti i modi il dissenso, far morire in tutti i modi qualsiasi forma di coscienza, di presa di coscienza, farla morire alla nascita, cioè annegare immediatamente il neonato, quello che stava crescendo, che stava nascendo di possibilità di avere un diritto all'esistenza, un riconoscimento del proprio essere umano. È stato sempre e comunque noi dobbiamo fare le pecore, perché ci abbiamo il buon pastore che è il Papa in questo paese di merda, ci abbiamo i pastori che lo aiutano, che sono stati da sempre i governanti di questo paese, e che possiamo dire? Possiamo dire soltanto che siamo stati fortunati, questo sì, ma non lo sono stati i tanti compagni che sono morti all'epoca, i cinque anarchici del sud morti un anno dopo perché portavano delle prove su quello che stava avvenendo, su quello che era avvenuto, sui personaggi, sui nomi, appunto, che i cinque anarchici massacrati in un falso incidente stradale, ce li ricordiamo, a settembre dell'anno successivo, del 1970. e ci ricordiamo di tanti compagni morti in tutte le manifestazioni di piazza di quegli anni e degli anni successivi, quando piano piano, e grazie a loro, grazie ai tanti compagni, anche i morti, sì, che siamo riusciti a venirne fuori noi da quella carcerazione ingiusta e ignobile. Dobbiamo ricordarli sempre questi, i morti, i nostri morti.
Oltre alla battaglia di libertà e di giustizia fatta per voi, c'era una battaglia di uguaglianza sociale e di giustizia sociale fatta per l'Italia. Perché ricordiamoci che le condizioni di relativo benessere che c'erano in Italia per i lavoratori salariati erano figlie di quelle battaglie, di quelle manifestazioni, di quei morti che ci sono stati in quegli anni. Per quello, oltretutto, è necessario mantenere la memoria di quei ragazzi che morivano per una manifestazione, ammazzati dai fascisti, che oggi si cerca di fare il calderone comune, tutti uguali. No, non sono tutti uguali, c'è una differenza. Noi alla differenza ci crediamo. Ci sono i nostri compagni che hanno fatto delle battaglie per altri, e c'è chi invece ci ha guadagnato i soldi e che poi magari l'ha incontrata la morte al secondo passaggio della storia, come Calabresi. La prima volta che la storia è passata alle sue parti ha ammazzato Pinelli, la seconda volta gli hanno sparato. Questi personaggi qui prendevano lo stipendio, i compagni no, i compagni facevano delle battaglie per la libertà di tutte e tutti, e per quello venivano ammazzati. Nel ringraziarti e nel dispiacermi di averti fatto ricordare queste cose tragiche, invito ovviamente i compagni a venire a raccontare, a ragionare con te e con tutti noi dopodomani a Zona Rischio, a Casal Bertone, a questo dibattito che facciamo. Se vuoi aggiungere qualcosa, perché proseguiamo con le interviste e con la trasmissione.
Va bene, un saluto grandissimo a tutti e spero davvero che sarete numerosi dopodomani sera a Casal Bertone, a Zona Rischio.
Saremo numerosi.
saremo sicuramente. Un abbraccio enorme e sempre viva l'anarchia.
Un abbraccio e viva l'anarchia, Roberto.
Tornando alla trasmissione, Roberto ha ricordato che in quell'anno nevicò quando stava in galera. In quell'anno, lo diceva la canzone che abbiamo mandato all'inizio, a Milano faceva caldo, era ovviamente una canzone ironica, fu uno degli inverni più freddi che ci furono in Italia. E alla questura di Milano aprivano una finestra da cui cadeva un anarchico. Uno degli anarchici vittime di queste situazioni di galera, di questura, di repressione. Pino Pinelli. Pino Pinelli, l'omicidio di Pino Pinelli ha avuto alcuni testimoni. Alcuni testimoni sono stati questurini presenti nella sala. Un testimone, però, è stato un anarchico. Un anarchico, Lello Valitutti, che è stato l'ultimo anarchico a vedere Pinelli vivo. Era stato fermato insieme a Pinelli, era in attesa di essere interrogato, mentre Pino era interrogato nella stanza accanto. Abbiamo in linea Lello Valitutti per sentire anche la sua testimonianza. Ciao Lello!
Ciao Francesco, come va?
Tutto bene, vogliamo ricordare con questa trasmissione, con le iniziative che faremo dopodomani a Zona Rischio, la storia d'Italia, la storia vera, quella fatta da chi lotta per la propria emancipazione sociale. E in questo senso la tua testimonianza è preziosa per raccontare una cosa che la giustizia nega e ha negato in tutti questi 42 anni, l'omicidio di Giuseppe Pinelli, detto Pino, ferroviere anarchico, ucciso innocente dopo un fermo illegale di 3 giorni nella questura di Milano. Su questo il tuo contributo è stato prezioso e inascoltato in tutti questi anni, a dimostrazione della connivenza che c'è tra all'interno dello Stato sulla copertura dei propri apparati di repressione. Il giudice che alla fine archiviò l'inchiesta su Pinelli è quel D'Ambrosio che oggi siede in Parlamento tra le file del Partito Democratico, che definire un'inutile opposizione e fargli un complimento, perché è un'opposizione dannosa e convivente e connivente con il potere. All'epoca era connivente con gli assassini di Pino. Racconta un po' il tuo punto di vista di questa storia.
Bene, compagni, io vi do la mia testimonianza e vi darò alcune opinioni sul fatto. Intanto, prima di parlare, voglio dire una cosa per me importante. Parlare oggi di Giuseppe Pinelli, di Pietro Valpreda, non vuol dire tornare indietro, vuol dire aiutare a capire quello che anche oggi sta succedendo. È estremamente attuale questo comportamento dello Stato. Quello che hanno fatto con il caso Pinelli lo stanno facendo oggi. Non c'è niente di vecchio, il comportamento è sempre quello. Noi non ci troviamo, per il nostro compagno Pinelli, di fronte a un mistero. Tutti sappiamo dove è morto, come è morto e chi l'ha ucciso. Ci troviamo di fronte all'arroganza dello Stato, il quale di fronte a un'evidente verità nega e diffonde menzogne, perché sa che nel tempo le menzogne pagano. Allo stesso modo con cui oggi si stanno facendo credere che un banchiere è il salvatore della patria, allo stesso modo sono riusciti a fare passare l'assassino del nostro compagno, il principale responsabile, perché era il più alto in grado in quella stanza, il commissario Luigi Calabresi, come un personaggio buono, come un personaggio positivo. Hanno dato una medaglia a Calabresi, hanno fatto un francobollo con Calabresi, non sto scherzando, è vero, hanno fatto un busto nella questura Calabresi, proprio dove là è morto il nostro compagno, ucciso da lui, hanno fatto un busto a Calabresi nell'ufficio della provincia a Milano, hanno intitolato a Calabresi tante strade in tante città italiane. Forse Calabresi avrà commesso un errore, perché se no lo troveremmo nell'inno nazionale al posto di Scipio, e troveremmo un bel busto di Calabresi sull'altare della patria.
Stavano pensando di farlo santo, in ogni caso.
Sì, hanno anche addirittura pensato di farlo santo, non è uno
magari
scherzo.
Il protettore dei commercianti di finestre.
Certo, un'iniziativa di farlo santo. Quale può essere l'errore di Calabresi? Che gli anarchici ne ha ucciso uno solo, perché se ne avesse uccisi tanti probabilmente sarebbe già santo e sarebbe già un eroe nazionale. Ora, è chiaro che sono parole che sembrano esagerate, però fino a un certo punto. Pensate alla nostra posizione di compagni. Abbiamo visto un nostro compagno assassinato, sappiamo chi l'ha ucciso, chiediamo da oltre 40 anni giustizia, e cosa ci danno in cambio? Ci danno la beatificazione del suo assassino. A questo punto arriva l'arroganza dello Stato. Scusate questa premessa, poi come sempre un attimino devo salutare con infinito affetto i compagni che sono ancora in carcere, scusatemi l'inciso, quelli che ancora pagano per aver lottato per le nostre stesse idee di giustizia. E voglio anche ringraziare con grande affetto quelli che ancora oggi continuano, malgrado tutto, e sono sicuro che continueranno a lottare insieme a noi per le stesse idee di giustizia, di uguaglianza e di solidarietà. Detto questo, cerco di dirvi in modo sintetico perché io posso affermare con assoluta certezza che Calabresi è uno degli assassini di Pinelli e che il compagno è stato assassinato. Io mi trovavo lì la sera in cui è morto il compagno Giuseppe Pinelli. Eravamo rimasti i due ultimi compagni che dovevano essere interrogati. Quando venne preso il compagno Pinelli e portato nella stanza, nell'ufficio, a tanto ufficio del commissario Calabresi per essere interrogato, si era nella tarda serata del 15 dicembre a Milano, io rimasi solo in una stanza dove si aspettava di essere chiamati per gli interrogatori. Era una stanza particolarmente grande e aveva una caratteristica speciale da un punto di vista architettonico. Aveva una grande apertura nella parete che dava sul corridoio. Non era una finestra e neanche una porta. Era una grande apertura, grande, non so adesso, non mi è facile quantificare perché le porte sono diverse, ma almeno come tre porte. Non era esattamente una porta perché non arrivava fino in fondo al corridoio, però era molto bassa, insomma da questa apertura potevo vedere tranquillamente il corridoio e sentire se qualcuno passava o non passava per il corridoio. Adesso qui sta la chiave della cosa. Io, quando il compagno fu portato per essere interrogato, rimasto lì solo, aspettavo. Naturalmente aspettavo in uno stato di ansia e di attenzione, perché uno si chiede cosa cavolo vogliono, cosa vogliono chiedermi questi. Non è che stavamo giocando, l'accusa era evidentemente molto grave, sapevamo tutti di essere assolutamente strani, però sapevamo anche che gli anarchici funzionano molto bene come finti colpevoli, perché la storia l'avevamo ben presente. Quindi, sia pure tranquilli e sereni per non aver fatto assolutamente niente, io addirittura non ero neanche a Milano il giorno in cui ci fu la bomba, per dire, no? Però non puoi mai stare tranquillo con quella gente. A un certo punto, quando sarà stata mezzanotte, meno 20 minuti, così grosso modo, no? Una cosa di questo tipo, ho sentito dei rumori provenire dalla stanza dove stavano interrogando Pinelli. Dalla stanza, l'unica stanza anche in quel momento c'era qualcuno, perché sennò le altre stanze erano praticamente chiuse, con dentro c'era dentro qualcuno, non si vedeva. Dei rumori che io ho descritto come un trambusto, una rissa, perché c'erano stati come degli spostamenti di mobili, c'erano state quasi delle grida concitate, un modo di parlare alterato, concitato fra di loro, c'era insomma, era successo qualcosa. 15-20 minuti prima della mezzanotte del 15 dicembre, in quella stanza era successo un fatto imprevisto. Allarmato da questo fatto, perché non si chiede a cosa succede. Cioè, quello che pensa qualunque compagno in un caso simile dice: ma l'interrogatorio starà andando male, insomma, nel senso, gli avranno fatto qualcosa. Ma non lo sapevo, però mi sono agitato e mi sono concentrato. Ora io posso con la più assoluta certezza affermare che nel corridoio dove io stavo, nel pezzo di corridoio che io vedevo, non è passato assolutamente nessuno, perché l'avrei sicuramente visto, perché avrei sicuramente sentito i passi, perché era, ricordiamoci che era circa mezzanotte, eravamo in un ufficio vuoto, in una notte fredda, quindi nessun rumore di passaggio di una persona nel corridoio poteva sfuggirmi.
Lello, sottolineo sì, la prego. Cosa, tu hai visto Calabresi entrare nell'ufficio dove veniva interrogato Pino Pinelli e non l'hai, stando lì di fronte al corridoio dove doveva obbligatoriamente passare, perché era l'unica stanza, non l'hai mai visto uscire?
Non l'ho mai visto uscire, posso affermare con certezza che non è uscito, ma posso affermare con ancora più certezza che negli ultimi 15-20 minuti non è uscito nessuno. Non è passato nessuno. Questo sarà importante poi, no? Cioè, non solo non è uscito Calabresi, che io avrei riconosciuto immediatamente, che lo conoscevo molto bene, ma nessuno è passato in quel corridoio in quei 15-20 minuti. Assolutamente nessuno. Dopodiché, il primo rumore che rompe il silenzio della notte è una botta, una brutta botta. Brutta, mi fa ancora impressione adesso, mi fa impressione ogni volta che ne parlo, come cupa, pesante, come di un corpo, adesso posso dire che era un corpo che cadeva, e cadeva malamente. Allora non sono riuscito a capire cosa fosse, però mi ha fatto sicuramente, immediatamente, una grande impressione. Sono rimasto un po' stordito. Dopo, notate bene i particolari, dopo alcuni secondi, non tanti, però alcuni secondi, rumori di sedie che si muovono, gente che passa per il corridoio, vengono lì, mi fermano, mi mettono lì e mi dicono di star fermo. Mi girano un attimino la faccia contro il muro e poi mi rimettono lì seduto. Dopo, contemporaneamente a questi fatti, qualche istante dopo, arriva da me esattamente il commissario Calabresi, il quale mi dice, me l'avevano già detto, i primi che erano entrati me l'avevano detto, io ho chiesto cosa è successo e mi avevano detto, si è buttato Pinelli. Arriva esattamente il commissario Calabresi lì, praticamente insieme a questi primi, e mi dice esattamente, lo stavamo interrogando, non ho capito perché si è buttato, stava parlando tranquillamente con noi. Io lo guardo e dico, ma cosa stai dicendo? Come dire, ma no, io non capisco perché l'ha fatto. Ora, oltre al fatto, allora adesso detto questo mi sembra abbastanza chiaro, però passiamo. Il commissario Calabresi, io non so dove cavolo fosse quando è morto Pinelli, dice, ma tu, poteva essere andato in bagno, che ne so, però lui ha detto, questo è un fattore importante, ha dichiarato che lui era uscito dalla stanza in cui stava interrogando Pinelli pochi minuti prima della sua morte ed era andato nell'ufficio d'Allegra, che era il capo dell'ufficio politico di Milano in quegli anni. Ora, per andare nell'ufficio d'Allegra doveva assolutamente passare di fronte a dove stavo io. Ecco allora che posso dire che lui nell'ufficio di Allegra non è andato, se no l'avrei assolutamente visto, il che vuol dire che lui ha mentito. Per salvarsi ha mentito, e se uno mente evidentemente le sue ragioni ce l'ha. Poi me l'ha detto lui è venuto lì e mi ha detto, lo stavamo interrogando, mi ha guardato in faccia e me l'ha detto lui con la sua bocca, che era lì che stava interrogando Pinelli. Questa dichiarazione che adesso faccio a voi, io l'ho fatta i primi di gennaio del 1970, pochi giorni dopo i fatti, quando mi ha interrogato il pubblico ministero che per primo fu incaricato di svolgere un'inchiesta. È una dichiarazione che c'è, voi andate su internet, altri compagni l'hanno trovata, quindi chiunque può prenderla e leggerla. Non sono cose che dico adesso dopo 40 anni, sono cose che ho detto subito nella prima dichiarazione fatta al magistrato. Quindi non solo io non l'ho visto passare e lui non è andato nell'ufficio di Allegra, ma lui mi ha detto, appena successo il fatto, che lo stava interrogando. Ora, più chiaro di così mi sembra difficile descrivere. Poi sono successi altri fatti, c'è stato un processo Calabresi, lotta continua, io sono andato al processo, ho testimoniato, ho detto le cose che sto dicendo voi adesso, lo so che sono un po' noioso, però la verità ha il difetto di essere noiosa, perché se uno dice la verità, non può altro che dire la verità, insomma, posso dirla in un modo più o meno efficace, ma non posso che dire la verità, e la verità è sempre la stessa. Sono andato a questo processo, l'ho raccontato, e il presidente del tribunale ha voluto andare in questura a fare un sopralluogo. Io sono andato in questura a fare questo sopralluogo e sono andato nella stanza dove stavo. La polizia aveva spostato una grossa macchina automatica dove usciva fuori caffè, bibite, quelle cose lì, non so cosa cavolo, l'aveva messa di fronte all'apertura dalla quale io vedevo il corridoio. Il presidente del tribunale mi ha detto: ma vedi tutti, con questa macchina messa lì non è che lei potesse vedere così bene il corridoio. Io per fortuna, non so come mi è venuto, ho detto: guardi signor presidente, vede là, contro il muro di fronte c'era ancora la macchia sul linoleum di dove era sistemata quella macchina prima. Io mi ricordo bene la faccia di questo giudice, di questo presidente, che poi è stato ricusato perché voleva andare a fondo alla questione. È chiaro che è rimasto sbigottito, insomma, come spostano la macchina per cercare di rendere meno credibile una testimonianza, qualche cosettina da nascondere ce l'hanno. E a chi, perché c'è anche gente che va, rompe i coglioni, dice è facile parlare male di un morto, allora voglio ricordare che durante il processo Calabresi Lotta Continua, io, un poveretto, un compagno, un poveretto, un ragazzo di 20 anni e rotti, sono andato in tribunale, Calabresi era presente ed era difeso dal miglior avvocato penalista che c'era in giro in quel momento a Milano, l'avvocato Lerner. Io sono stato interrogato, ho detto la solita verità, ma era la verità. In quel momento Calabresi, sia lui sia il suo avvocato, mi avevano lì a loro completa disposizione, potevano farmi tutte le domande che volevano, potevano mettermi in contraddizione quante volte volevano. Compagni non hanno controinterrogato, non hanno fatto neanche una domanda. Quindi queste cose che dico le ho dette in faccia a Calabresi, che aveva la possibilità di difendersi, e come? Non hanno fatto neanche una domanda. Lo ripeto che sono cose importanti queste. Poi col tempo è venuto fuori anche che il commissario Allegra aveva firmato un verbale in cui c'era scritto che Calabresi era nella stanza in cui interrogavano Pinelli. Addirittura questo è venuto fuori. Poi lui avrà detto che magari che si era sbagliato, però insomma potete immaginare quanto non si fosse sbagliato. Adesso è uscita fuori qualcuno che dice: no, Calabresi, è vero, il Valitutti c'ha ragione, non l'ha visto passare Calabresi, però Calabresi non era nella stanza in cui interrogavano Pinelli. No, povero cocco, era nella stanza vicino. Allora io dico, io non ho detto dove cazzo era Calabresi, lui ha detto che era andato da Allegra, lui ha mentito, anche se qualcuno cerca di collocarlo in un altro posto che non era l'ufficio di Allegra, continua a affermare che lui ha mentito, e se lui ha mentito una ragione ci sarà pure stata. Penso di essermi spiegato. Poi dopo la Alicia, la vedova purtroppo di Pino, ha fatto aprire un'altra inchiesta, quella famosa di cui si parla, affidata a questo famigerato giudice di Milano, D'Ambrosio, il quale adesso è deputato del PD. Questo gentiluomo, durante questa sua inchiesta, ha interrogato tutti quelli che erano lì quella sera che potevano essere accusati, perché è chiaro che tutti i poliziotti che erano lì potevano essere accusati di concorso in reato, no? Di concorso in omicidio, come era vero. Si è scordato di interrogare l'unico che era lì, che non era un poliziotto, guarda caso, non mi ha interrogato. Ricordiamo, si è assolutamente dimenticato di interrogarmi.
Ricordiamo che l'inchiesta di D'Ambrosio si concluse, unico caso al mondo, con il verdetto di malore attivo, una persona che si sente male e per guarire si lancia dalla finestra.
Cioè lui non usa il termine malore attivo, no? Lo descrive non usa esattamente questo termine, sì. Però lo descrive, dice che praticamente che sentendosi male, sai, naturalmente compagni, quando uno si sente male, la prima cosa che fa si mette a correre verso la finestra, è normale, no? Poi a mezzanotte, in una notte gelida di dicembre, naturalmente la finestra è aperta, e in una stanza piccola dove sei poliziotti stanno interrogando un anarchico su un fatto così grave, naturalmente l'anarchico è libero di muoversi. E sentendosi male si butta dalla finestra. Ora, il ridicolo di questa versione salta agli occhi a tutti. Per quello dico che non è un mistero, è uno schifoso esempio di un'arroganza che supera ogni limite. Hanno descritto la storia esattamente nel momento in cui succedeva. Hanno insistito con delle menzogne, sapendo che diffuse dai loro mezzi di informazione avrebbero finito per in qualche modo oscurare una parte della verità. E poi, soprattutto, compagni, bisogna tener conto di una cosa, che se loro non ammettono di avere ucciso il compagno, come hanno fatto questi maledetti assassini, non si passa alla domanda successiva, che in tutti questi 40 anni è di fatto rimasta in silenzio. Perché è stato ucciso? Con le menzogne hanno impedito di approfondire questo. Perché l'avete ucciso? Perché se non lo ammettevano dovevano anche dire perché. E questo resta avvolto, anche questo, nel mistero. Non avendolo ucciso, dicono, a questa domanda non si risponde. È una tecnica schifosa, ben sperimentata, che a loro funziona in certe cose. Questo è quello che è successo. I parallelismi col presente sono, guardate compagni, veramente incredibili. Adesso loro ci dicono in faccia le menzogne più schifose, ci prendono in giro come ci hanno preso in giro 40 anni fa, si inventano una crisi finanziaria che è tutta condotta da loro, completamente condotta da loro, per imporci dei sacrifici che in altra maniera sarebbero più difficili da imporre. E tutto lo fanno tranquillamente, che sembra che tutti lo sappiano, ma che nessuno lo sappia. Succedono queste cose qua. Dicono di essere liberisti, e cioè quindi che lo Stato non può in alcun modo interferire, che non può aiutare i poveretti, che non può aiutare i lavoratori, non può aiutare i pensionati, però guarda caso lo stesso Stato può aiutare i banchieri. Quando si tratta di dare soldi ai banchieri, lo Stato può intervenire quanto vuole. Quando si tratta di dare soldi ai lavoratori, ai pensionati e a chi ha bisogno, lo Stato guai se interviene. E questo è il loro modo di fare. Creano menzogne, negano la verità. In questo senso è attuale, perché lo scoprire come il loro comportamento non cambia, anzi si perfeziona negli anni, è una cosa molto importante. E anche questo succede perché alla fin fine riescono a farla franca. Cioè, gli assassini di Pinelli non ha mai pagato un giorno per quello che hanno fatto, né gli esecutori né i mandanti. Questo è un fatto, questo dà coraggio a chi vuole ingannare, a chi vuole mentire. Dico Pinelli, però compagni, per me Pinelli, Valpreda sono uniti sempre indissolubilmente a tutti gli altri compagni uccisi in circostanze mai chiarite, eh? Io adesso non mi metto a ricordarli tutti, perché purtroppo ne dimenticherei qualcuno e questo mi spiacerebbe moltissimo, ma sempre io ho accumulato questi nostri compagni, a tutti i compagni, ma anche a quelli morti per infortuni sul lavoro, a tutti i compagni che hanno combattuto per idee giuste e hanno perso la loro vita. Quando dico loro intendo tutti, eh. Non chiedo loro come siano, cosa siano, gente buona, gente onesta, gente che credeva nei suoi ideali, che ha dovuto pagare con la vita. Io sempre, sempre intendo tutti, chi non mi conosce può non saperlo, per me non c'è, parlo di loro, ma intendo veramente tutti, perché è un discorso unico, il nemico è uno solo e il discorso è unico. Compagni, io penso di avere spiegato quello che ho visto, quello che ho sentito. Se ci sono altre domande, sono qua, me le fate e vi rispondo con piacere. Un abbraccio a tutti e grazie.
Grazie Lello per il tuo contributo. Ovviamente i tempi delle trasmissioni in radio sono quello che sono. Le questioni sicuramente le approfondiremo dopodomani a Zona Rischia e Casa Albertone, all'iniziativa dove, ricordo, oltre a Lello che ha appena parlato, parteciperanno molti dei compagni vittime di quelle stragi. Ringrazio ancora Lello e chiudiamo.
Grazie a voi di avermi ascoltato con pazienza. Io sono un po' infervorato quando parlo di queste cose e ancora molto arrabbiato. Dopo quasi mezzo secolo sono sempre molto arrabbiato. Ciao Francesco e grazie.
Ciao Lello, ciao. Grazie a te e grazie anche a Roberto che è intervenuto prima. Ricordiamo in chiusura l'iniziativa che faremo dopodomani al Centro Sociale Zona Rischio a Casa Albertone, a Via di Pietralatella, dove parteciperanno Roberto Gargamelli e Lello Valitutti che abbiamo sentito, altri compagni, cioè Enrico Di Cola, Emilio Bagnoli e Roberto Mander, vittime in quegli anni della repressione, si fecero 3 anni di galera all'epoca, e dove ragioneremo appunto di questi inquietanti paralleli dello ieri e dell'oggi. E l'appuntamento è alle 18.30 al Centro Sociale Zona Rischio. A seguire, dopo il dibattito, ci sarà una cena e ci sarà un concerto di Alessio Lega, un compagno cantautore, autore di moltissime canzoni, che contribuirà in qualche modo, lui dice sempre, è vero che canzoni non si fa rivoluzioni, ma è vero anche che le rivoluzioni determinano molte canzoni. Alessio alcune di queste canzoni le ha messe in musica. Chiudiamo rimandando la ballata del Pinelli con il telegiornale che annunciò la strage di Piazza Fontana.
Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una 80 sono rimaste ferite o contuse. 2 dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Ma sentiamo da Milano le ultime notizie.
Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fermata hanno letteralmente travolto. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano che è a pochi passi da qui. È scattato subito l'allarme della polizia, i vigili del fuoco e
questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del 4° piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Giuseppe Pinelli lascia la moglie e 2 figli in tenera età. Ecco, questo è il palazzo della questura di Milano, questo è il cortile dove si svolta la tragedia. Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato, è al 4° piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fatemene Fratelli e ha vissuto soltanto 1 ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dagli sanitari.
La sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, e ad un tratto il Pinelli cascò.
al cielo già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, che il tuo amico Valfreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, e il suo complice certo sei tu. Impossibile, grida il Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Altre bombe saranno gettate per frenare la lotta di classe, i padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Siamo attenti, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriamo la finestra, quattro piani son duri da quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apra un po' la finestra e ad un tratto il Pinelli cascò. Perché eri un compagno, non importa se eri innocente, era anarchico e questo ci basta, disse guida il feroce questore. E una bara e 3000 i compagni, stringevamo le nere bandiere, in quel giorno lo abbiamo giurato, non finisce di certo così. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi, per Valfreda, Pinelli e noi tutti, c'è soltanto una cosa da fare. Calavresi e tu guida il fascista, state attenti che gli anni son lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato, l'anarchia non avete fermato, la vendetta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere apra un po' la finestra e ad un tratto il Pinelli cascò.
Salutare tutti e tutti, quindi ricordiamo l'iniziativa del 9 dicembre 2011 alle ore 18.30 al centro sociale Zona Rischio, in via di Pietralatella senza numero civico, e per il giorno seguente un'iniziativa che terremo a Fara in Sabina, a pochissimi chilometri da Roma, in via del Popolo 35, sempre alle 18.30, nel quadro del nostro lavoro sulla memoria storica, per ricordare un eccidio di braccianti avvenuto nel 1920 per mano dei carabinieri.
Viva l'anarchia.
Viva l'anarchia.
Viva l'anarchia. Allora, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa ringraziamo i compagni per quest'ora di commemorazione storica assolutamente...